www.redijo.it e la storia continua. Di teste e di coppe. Il misterioso Cavaliere Verde. Teste parlanti, soventi, regali, sono correnti nella tradizione letteraria gaelica. Per esempio, nell'episodio del Mabinogion, posto come Brawnen, figlia di Lir, il protagonista, Bran il Benedetto, ferito, ordina ai suoi uomini in difficoltà di mozzargli la testa, che li accompagnerà e li guiderà nel corso di un lungo viaggio. Quando infine viene sepolta, essa è talmente potente da allontanare ogni calamità dalla terra in cui giace. Nello stesso contesto si possono ricordare le teste recise conservate alla corte di Concobar, re dell'Aster. Il poema inglese trecentesco, Il Cavaliere Verde, ci pone dinanzi a un'arcana figura, appunto, il Cavaliere Verde, dotato di caratteristiche cefalofore. Prossima a quella celtica è la tradizione germanica. Nell'Edda di Snorri, raccolta in saghe nordiche, è la testa di Mimir, ucciso dai nemici dagli dei Asi, i Vani, e è inviata a Odmin, che se ne serve per ricevere consigli. Il costume sopravvisse fino ai primi secoli della cristianizzazione, nella vita del vescovo e poi santo, Germano di Auxerre. Si racconta che in gioventù, prima di abbracciare il cristianesimo, era solito sospendere i rami di un albero sacro, secondo l'antico costume pagano, le teste degli animali cacciati. Per non parlare del celebre, soprattutto grazie alla Delchi, episodio del Longobardo Alboino, narrato da Paolo Diacono, che ordina di recidere la testa del re dei Gepidi, di ricavarne una coppa nella quale offre da bere alla figlia del defunto, da lui presa in sposa, ma non un insulto, ma un riconoscimento del valore del re, del quale si conserva sacralmente la testa. E lo sguardo che pietrifica. La testa era anche un tipo fondamentale del ritratto del mondo romano, di solito associato al potere supremo e alla morte. I busti degli antenati sono immagini memoriali, ma al tempo stesso sono il rapporto profondo con i crani dei capostipiti. Che sia l'antenato fondatore della stirpe o del nemico ucciso e onorato per placarne o controllare lo spirito o della potenza del quale ci si vuole appropriare, ma Perseo ad esempio solleva la testa di Medusa per mostrarla, ma lo sguardo di Medusa ha la proprietà di impietrire chi lo rimira. E la testa ha un valore cratofanico, che simboleggia cioè il potere, è apotropaico ed è oggetto di venerazione. Nei secoli medievali, l'unione fra queste tradizioni, diverse ma convergenti, sfocia in racconti dai contorni interessanti. Per esempio, a proposito del Golfo di Antalya o Alessandretta. Intorno a questo periodo erano sorte diverse ramificazioni di una leggenda riportata da Walter Map e poi ripresa da Benedetto di Peterborough, da Gervaso di Tilbury, nella tradizione arturiana duecentesca e infine nei viaggi di Giovanni di Mandeville. Il racconto ruota attorno all'accoppiamento fra un uomo e con il cadavere di una donna da lui amata, ma non posseduta in vita. Dall'unione nasce una creatura mostruosa, una testa dai poteri magici, che in alcune versioni è pietrifica chi la guarda, che alla fine verrà gettata in mare dove provoca terribili tempeste. Sia Walter Mapp sia Gervasio di Tilbury accostano questa storia a quella della Gorgone decapitata da Perseo, e non del tutto a sproposito. C'è chi ha studiato tale leggenda rintracciandone le origini in Anatolia, da dove combattenti e pellegrini di Terra Santa l'avrebbero importata in Occidente. Potrebbe dunque trattarsi di una rielaborazione del mito di Gorgone o Gorgone. A sua volta, Alberto Varvaro ha osservato su quanto tale motivo sia penetrato nella letteratura volgare francese del 200, spesso senza legami espliciti con la storia del parto mostruoso e della testa, ma serbando numerosi riferimenti a un gouffre de Satanie, con un ovvio riferimento demoniaco. Sostituisce Satalia nella testimonianza di Guglielmo di Tiro, era questo il nome che gli occidentali intendevano dell'originario Antalya. Ma è anche interessante il modo in cui gouffre, gorgo, vortice, si sovrappone a golf, golfo, il gorgo, la tempesta di Satalia, divengono il nome stesso di quel luogo incantato, rinviando ancora una volta alla testa di Gorgone o Gorgone. Si può concludere ricordando la novella del Boccaccio, Decameron 4-5, nella quale Lisabetta di Messina si innamora di un ragazzo di condizione sociale inferiore. La relazione è avvenuta dai fratelli di lei, che uccidono il giovane e ne occultano il cadavere. Lisabetta, guidata da un sogno, lo ritrova e prende con sé la testa che seppellisce in un vaso, un testo. Ancora una volta si verifica la convergenza fra il recipiente e la testa, in un vaso di basilico, pianta reputata efficace nella cura delle pene d'amore. www.redigio.it e la storia continua.